Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo.
Un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di questa trasmissione, di questo programma che è il primo numero del 2019, quindi auguri a tutti voi da Romano
e Paolo.
E da Paolo che è presente. Abbiamo ricostituito la vecchia formazione, che poi è quella canonica, il duo originario, ma un saluto naturalmente anche ai nostri collaboratori che oggi non sono presenti fisicamente, Fernanda Cherubini e Michele Lupetti, che saranno presenti nelle prossime puntate. Quindi dicevo, questa, Paolo, è la prima puntata del nuovo anno, e oltre che formulare gli auguri per un buon 2019 a tutti i nostri ascoltatori, dobbiamo oggi fare anche un po' di previsioni. Non abbiamo la sfera di cristallo, però cercheremo un po' di vedere come butta, si dice così popolarmente.
Io non ho la sfera di cristallo, sono Merlo, quindi sono un mezzo mago, anzi doppio, perché il mago era Merlino, no?
Sì.
Però non ho il potere e tra l'altro io provo un disagio notevole quando vedo la gente che si danna per le previsioni, anche le meteo. Ah, ma chissà fra 3 ore se piove. Cioè, prendi l'ombrello o ti bagni, poi ti asciugherai anche.
Anche se il meteo almeno ha una base scientifica, no? Mentre le altre previsioni...
Come le scie chimiche, la stessa delle scie chimiche.
E quindi no, vabbè, fra di noi cercheremo un po' di capire, di riflettere un po' su quello che sarà in futuro. Un po' profetizzeremo, perché i profeti non sono quelli che già ci azzeccano, ma sono quelli che leggono il presente e quindi possono capire un po' così, almeno in maniera molto limitata, però leggendo il presente si può capire sempre un po' dove stiamo andando.
Sì, mamma mia, torno a casa.
Il profeta aveva la fortuna di leggere la realtà con gli occhi di Dio, e noi forse non abbiamo questa dote, questa santità, però ci daremo da fare. E direi subito di iniziare in musica, perché il primo brano è di un gruppo italiano molto ormai quotato, sono Le Vibrazioni, e il brano è intitolato Dedicato a te, quindi diciamo che simbolicamente è una dedica che facciamo a tutti i nostri radioascoltatori. Sei d'accordo, Paolo?
Benissimo, sempre quindi, d'accordo.
E quindi via con Le Vibrazioni.
Vincenzi.
Sai, certe volte accade che ci sia bisogno di andar via e lasciare tutto al fato, fare come un equilibrista che sul mondo sfida il crollo delle sue capacità. Aspetta che arrivi la mia bocca dagli e darti, chissà dove, chissà come, vorrei fermare il tempo per godere delle tue fantasie, ascoltare senza interruzioni, ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, sei immensamente Giulia,
Ecco quindi che riprendiamo dallo studio di Radio Incontri, guidati dal nostro regista Andrea Capecchi, che salutiamo e anche a lui formuliamo i migliori auguri per il prossimo anno. Lo ringraziamo naturalmente per la sua collaborazione. Allora Paolo, io vorrei iniziare così. C'è una figura in questi primi giorni dell'anno che secondo me ha sovrastato un po' tutte le altre, in positivo, che ogni anno di più da quando è stato eletto mi pare che stia assurgendo a guida universale, riconosciuto un po' da tutti, dai cristiani e dai non cristiani. Papa Francesco è forse in questo momento, credo, nella storia sia uno dei papi più seguiti, più ascoltati, e sicuramente con i suoi interventi oggi si propone come guida non soltanto e pastore non soltanto del popolo cristiano, ma veramente di tutti gli uomini di buona volontà, di tutti gli uomini della terra. Cosa ne pensi?
Sì, indubbiamente Papa Francesco, a parte qualcuno tipo Aldo Maria Valli, è ascoltato da tutti. Diciamo che è l'unico che si pone veramente al di sopra delle parti, non in senso teologico ovviamente, in senso proprio di umanità, di umanesimo, di capacità di sintesi di quello che può essere il bene o il male, di quello che può essere la vita quotidiana. È l'unico che riesce a farci osservare che le cose dovrebbero andare in un altro modo e non in quello in cui stanno andando. Io prima mi sono espresso quando tu hai detto lasciamo le cose andare avanti, io dico mamma mia, casco, torno a casa, è meglio. E in realtà non si può, non si deve ritornare a casa, non si deve star zitti, non si deve far finta di niente, però non si devono neanche buttare nel cassonetto gli stracci di un senza tetto.
Ecco, quello che a me ha colpito in modo particolare è stato il suo intervento, un intervento direi teologico, no, perché questo Papa è stato anche criticato perché secondo alcuni, poi non so se hanno ragione oppure no, secondo alcuni questo Papa non fa molti interventi teologici, no? Come invece alcuni dei suoi predecessori, in particolar modo ovviamente Josef Ratzinger, che era teologo a tutti gli effetti, a tutto tondo, studioso anche di teologia. E mi riferisco, Paolo, all'intervento che ha fatto durante la prima udienza, quando in modo molto chiaro ed esplicito si è rivolto ai cristiani dicendo che se un cristiano deve andare in chiesa anche tutti i giorni, però poi quando è in chiesa si lamenta, parla male di quello, parla male di quell'altro, sarebbe meglio, ha detto testualmente, che in chiesa non ci andasse o che vivesse come ateo. È un'affermazione forte, come forte è il Vangelo d'altra parte. Anzi, nella stessa udienza Papa Francesco aveva iniziato dicendo che il Vangelo è rivoluzionario, il Vangelo fa rivoluzione. Certo. E quindi sapeva di dire una frase molto forte, e direi che questo suo intervento ha subito suscitato molto molto clamore. Da una parte è stato preso un po' come una giustificazione a non andare in chiesa, no? Diciamo, vedi, anche il Papa lo dice che non importa andare in chiesa, anzi, quelli che vanno in chiesa sempre sono ipocriti, sarebbe meglio, no? Dall'altra parte invece quelli che hanno detto, insomma, è chiaro che le parole forti sono sempre qualche volta dividono, tendono ad essere interpretate in modo diverso. Però mi è sembrata una puntualizzazione molto importante, anche perché poi quello che ha detto è condivisibile anche dal punto di vista teologico, cristiano, pastorale, perché poi il primo a dire una cosa del genere, anche se in contesti e in situazioni diverse, è stato proprio Gesù. E quindi quando ha parlato di ipocrisia ha detto gli ipocriti sono come i sepolcri imbiancati, fuori sono molto belli ma dentro c'è la carne carne putrefatta, i vermi, e quindi è un, anzi, Gesù direi che è stato ancora più forte, più esplicito di Papa Francesco. Ecco, quindi questa a me mi ha fatto molto riflettere, e credo che abbia fatto riflettere anche molte altre persone.
Io lo spero, perché è vero che da parte, io non la definirei atea, definirei anticlericale, perché in effetti un ateo sincero è molto più religioso di un cattolico integralista, perlomeno è sincero, anche perché gli integralisti non sono sinceri, sono farisei, come giusto appunto il Papa nell'udienza generale dice, riprendendo l'insegnamento del Padre Nostro, dice: non siate prima come Gesù, prima di pregare con il Padre Nostro, ha detto: non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. Ecco, io non ho mai visto gli atei fare scene, sono gli anticlericali, cioè gli atei puri che fanno dell'ateismo, diciamo, alla fine la propria religione. Perché io glielo spiego sempre, dico: tu appartieni a un'altra religione, quella atea, cioè non riconosci Dio, ma speri in una vita successiva, forse, non vedi nulla, beh, questo è perché non ci vedi, ma e alla fine vedo che gli atei, quando si discute, dicono: beato te che credi, che almeno hai qualcosa in più di vantaggio, hai un punto di vantaggio in più per dopo. E quindi il discorso sugli atei è da chiarire. Gli altri sono anticlericali, punto. Cioè, quando qualcuno ti risponde, parlo di Facebook, stamattina qualcuno mi ha risposto in malo modo, a una cosa dicendomi: sei un bigotto, gli ipocriti vanno in chiesa e gli altri no. E che è quello che dicevi tu in altre parole. Però questo essere bigotto, prima di tutto, è un'altra cosa, non c'entra niente. Tant'è vero che il Papa, parlando degli ipocriti, parla anche dei bigotti alla fine. Cioè, quelli vanno, spengono le candele, come fanno tanti ortodossi. Entrano, io l'ho visto nei Balcani, che gli ortodossi entrano in chiesa, mettono i soldi, accendono la candela e se ne vanno. Cioè, non è che pregano, loro dicono: io devo tot al giorno alla chiesa ortodossa, quindi vado, passo, come andare all'ufficio postale e pagare le tasse. Ecco, no, cioè, se io mi sento poco bene e vado in chiesa a pregare, perché mi capita di avere una chiesa, perché se non c'è una chiesa non è che non prego, prego lo stesso, anzi forse prego di più fuori che dentro. Però questo è proprio questo essere, il voler mostrare, che è tipico dei farisei e degli ipocriti, e questo è ben chiaro. Però, cioè, non mi sembra che ci fosse bisogno di un chiarimento di questo genere, nel senso che sono contento che ci sia stato, però non che no, il Papa si deve occupare d'altro. Beh, stamattina alla radio c'era qualcuno che diceva: ma è il Vaticano che si deve occupare dei poveri. E Francesco Merlo, che è giornalista della Repubblica, dice: ma scusi un attimo, ma in effetti se ne dovrebbe occupare lo Stato, non se ne dovrebbero occupare il Vaticano. Il Vaticano non c'entra niente con l'Italia. E l'ha detto in maniera serissima Francesco Merlo, è credente, tra l'altro. E giusto appunto un altro ascoltatore diceva: a me fa schifo dover vedere un vice sindaco che fa certi gesti per dire che i senza tetto non stanno bene, sporcano le città, ed è parte integrante politicamente, esecutivamente, di uno Stato che non è in grado di non avere i poveri, o di difendere i poveri, o di metterli in delle case decenti, o di dargli da mangiare, o di dargli un tetto. Quindi dice: io mi scandalizzo anch'io, ma mi scandalizzo che lo Stato non sia in grado di gestirli.
Va bene, molto interessante il discorso che hai fatto, Paolo. Lo riprendiamo subito dopo il secondo brano di questa prima puntata del 2019, e il secondo brano è un bel pezzo di Vasco Rossi intitolato semplicemente E puntini puntini. Via con Vasco Rossi.
Piacere che si muove lento.
Allora, riprendiamo un attimo il discorso che facevamo prima sull'intervento di Papa Francesco, che credo debba essere preso naturalmente non come polemica o come critica, ma deve essere preso come un'indicazione, no, a vivere da figli di Dio, sicuramente. Le affermazioni che stiamo facendo dai microfoni di Radio Incontri, credo che tu, Paolo, sia d'accordo, sono delle riflessioni a voce alta che facciamo, certo, tra di noi. Lungi da noi il volere entrare nelle coscienze di chiunque, perché poi io personalmente non me la sento, no? Però effettivamente il rischio, come dicevi tu, no, di essere eccessivamente formali anche nel professare una fede è evidente, no?
C'è qualcuno che ha scritto ieri che la benedizione Urbi et Orbi è stata data senza la formulazione "io vi benedico".
Beh, insomma,
cioè con una formula a parte, diciamo, ma una formula Urbi et Orbi, perché il "io vi benedico nel nome di Dio" è una formula che esclude i non cattolici, cioè è la formula per i cattolici. la benedizione Urbi et Orbi è stata un abbraccio a mani alte, a mani allargate, a braccia allargate, senza il movimento della mano che benediceva facendo il segno della croce. Però l'andare a cavillare su queste cose per dire che questo è un papa che non è cattolico mi sembra veramente degno giusto di chi l'ha scritto.
No, effettivamente credo che tutto possiamo accusare, ma assolutamente il papa fa il papa. È evidente, il papa ormai dal tutti i papi dal Novecento, in particolar modo con Giovanni XXIII, con la famosissima enciclica Pacem in Terris, si rivolge a tutti gli uomini, a tutti gli uomini di buona volontà.
A tutti gli uomini che lo amano.
È evidente.
Cambiando la formulazione, è stata cambiata allora.
Certo, tutti gli uomini che vogliono fare il bene, perché poi in fin dei conti è questo, no? Tutti gli uomini che vogliono fare il bene, e il Papa non può fare diversamente, non deve fare diversamente. Il Papa è il Papa di tutti gli uomini sulla terra, non c'è bisogno di riprendere i discorsi che sono stati fatti ieri spiegando la figura dei magi, che sono personaggi che vengono da un mondo non ebraico, quindi riconosciutamente pagani, non credenti, e che però seguono la stella, seguono Dio, e quindi riconoscono in quel bambino il figlio di Dio. Però ecco, questo discorso mi è piaciuto molto, così allargarlo attraverso i potenti mezzi di radioincontri ai nostri radioascoltatori, perché mi è sembrato un buon inizio del pontificato di Papa Francesco. Che peraltro
c'è anche il discorso di domenica, cioè di ieri.
Sì, infatti
che, praticamente con le parole di ieri ha lanciato quello che poteva essere l'ultimo appello di una qualsiasi persona normale, credo, e ritengo normale non chi fa traffico di esseri umani, ma chi dice bisogna provvedere a tutte le persone e non possiamo lasciare le persone per 20 giorni in balia delle onde a questa stagione, eccetera eccetera, facendo finta che il problema sia degli altri. E lui non è intervenuto chiamando in causa Salvini, che ci avrebbe tenuto moltissimo tra l'altro, ma ha chiamato in causa l'Europa e ha, non si può dire per radio, fatto fare una figuraccia a tutti i governanti europei, perché ha messo, praticamente ha accusato gli europei, i governanti d'Europa, e non, sia come governo dell'Europa unita, sia come singoli governi, di non fare un piripicchio. Bello, invece del bip il piripicchio non sta male.
Non è male, il piripicchio non è male, Paolo. E infatti avrei sicuramente sottolineato questo aspetto che... il Papa naturalmente ha molto a cuore quello della situazione che si sta creando in particolar modo nel Mediterraneo. E io ho pensato, Paolo, no, che su questo argomento, che tra l'altro noi abbiamo discusso anche tante altre volte, no? Nella nostra trasmissione, ma non per scelta nostra, ma perché è un fatto, è un
da
fatto,
osservatori,
da osservatori
del quotidiano.
Questo dobbiamo fare, e ormai sono diversi anni che l'argomento è l'argomento, uno degli argomenti principali, se non l'argomento principale di questi ultimi anni. L'abbiamo definito tante volte un evento epocale, come di fatto lo è. Però volevo anche dire questo, no? Non per essere il solito moderatone o il solito buonista, però io credo che negli schieramenti politici, al di là dei fanatici che ci sono sempre e dei quali non vogliamo parlare, però ci siano delle buone motivazioni su tutti i fronti. Mi spiego. Siamo tutti d'accordo che questo è un problema grandissimo e che va risolto. Però, detto questo, ci sono dei suggerimenti di risoluzione della problematica diversi. E credo che sia qui che c'è lo scontro. Perché qualcuno dice: dobbiamo aiutarli indipendentemente da tutto quello che accade, da tutto quello che c'è, da tutto quello che abbiamo economicamente a disposizione, eccetera. Dall'altra parte invece c'è chi dice: siccome sono tanti, dobbiamo aiutare quelli che effettivamente sono bisognosi d'aiuto e che cercano aiuto e non cercano qualcos'altro, tipo andare a fare i furbi, andare a cercare una vita più facile di quella che c'era senza lavorare, oppure per delinquere addirittura. Quindi ecco, io credo che la voce del Papa sia molto importante, e tu hai fatto bene a sottolinearlo, che ha superato gli schieramenti, andando a mettere il dito sulla piaga che è quella vera. Non c'è Salvini che è contrario, ma c'è un'Europa, c'è un continente che in qualche maniera non ha fatto il suo dovere per poter accogliere nel modo giusto queste persone. Perché effettivamente, a quello che si legge, perché poi io l'aereo non l'ho mai preso, la nave non l'ho mai presa, con i miei occhi non l'ho mai visto, quindi tutti dobbiamo accettare quello che leggiamo nei giornali, quello che ci dicono le televisioni. Però è anche vero che ci sono degli stati che dovrebbero intervenire e di fatto non lo fanno e chiamano in causa l'Italia, e nel momento in cui l'Italia non lo fa si prende le critiche. Forse sono anche giuste queste critiche, ma mi sembrano eccessive rispetto a quello che l'Italia ha fatto e continua a fare. Sono stato troppo lungo, Paolo.
No, assolutamente è così. Purtroppo io penso che molte persone che hanno dato l'appoggio a questo governo l'hanno fatto senza sapere esattamente che cosa potrebbe succedere dopo, e molti si sono pentiti, però bisogna aspettare le prossime elezioni. Ma al di là di questo, l'affrontare il problema solo l'Italia? No. Però anche l'Italia, d'altra parte l'Italia è fisicamente e geograficamente in una posizione in cui se gli stranieri arrivano dalle Alpi e fanno i turisti ci vanno bene, se arrivano perché vengono dall'altra parte, che purtroppo per mille motivi, molti dei quali, 999 dei quali, sono causa nostra, cioè li abbiamo procurati noi, e beh, questi non li prendiamo. E io, la mia visione è questa, e lo sanno anche la maggioranza degli ascoltatori. Il problema è che noi non possiamo far finta di niente. Non siamo noi italiani che abbiamo derubato l'Africa, siamo noi che assieme agli altri la derubiamo, la rapiniamo più che derubarla, perché andiamo con le armi. E questo è assolutamente ingeneroso, non provare a far finta di restituire con un piatto caldo o una tenda i miliardi che rubiamo tutti i giorni. Questo purtroppo nessuno ne tiene conto, si fa finta di non saperlo, si dà la colpa all'informazione, giustamente, c'è informazione, informazione. Io devo dire che oggi come oggi io non leggo giornali normalmente, li leggo in forma, quantomeno in forma via web. Però il fatto che ci sia un'informazione strapagata dai poteri, io non li chiamo i poteri forti, sono i poteri ricchi più che altro, ricchi nel senso peggiore della parola, perché il Vangelo non dice che i ricchi sono cattivi e i poveri sono buoni, come noi non possiamo dire che ci sono i poveri ricchi e i poveri buoni, i poveri cattivi e i poveri buoni. il bene e il male c'è dappertutto, però oggi sta prevalendo una linea che non è umana, cioè non osserva neanche le regole della natura. E quindi, se, risalendo alle radici, se noi arriviamo al fatto che i grandi padroni del mondo, che si nascondono poi dietro nomi, sigle, eccetera, e perché i politici ormai non sono certo loro i padroni del mondo, sono dei meri esecutori, quasi come il poliziotto di quartiere, di ordine che arrivano dall'alto e che arrivano da quei 10, 100, 1000, forse 10.000 persone che hanno in mano l'80, il 90% delle risorse, i quali è gente assolutamente senza un occhio più in là del proprio naso, anzi del proprio portafoglio. Cioè, questi 10.000, prendiamoli tanto per fare un numero grande, non vedono che stanno facendo dei figli che moriranno a causa loro, non vedono i nipoti, non vedono il futuro, loro vedono solo il loro essere, o meglio il loro avere, e dopo di loro il diluvio. Fortuna che se il diluvio arriva veramente, come è abbondantemente preventivato, la terra, il sistema solare, la natura avranno la forza, quindi una volta scomparso l'uomo dalla faccia della terra, il sistema si ricreerà, si rigenererà nell'arco di 20-30 anni, per cui ci sarà un uomo nuovo. E questa è una teoria veramente interessante, ma interessante perché secondo me è anche una speranza escatologica, no?
Sì.
E quindi è bello poter pensare che se anche noi siamo così ciechi, così sordi, che non vogliamo sentire né il Papa né Trump, e lo dico apposta, cioè voglio fare un paragone paradossale, ecco, quindi se non sentiamo né l'anima né il portafoglio, chiamiamoli così, che così non gli diamo un nome preciso, se non vogliamo ascoltare né l'anima ma ascoltiamo solo il portafoglio degli altri, poi perché il nostro non ne viene intaccato, perché poi i primi a pagare sono quelli più poveri, quindi cioè, non è che la mia pensione
sempre, no?
Dipende da Salvini o da Conte o da Mattarella. Mattarella poi ne parliamo dopo.
Bene, continuiamo poi su questo argomento per un ultimo settore e poi passeremo ad altro, ma per il momento ascoltiamo un brano di Coma Cose intitolato Post Concerto. Vai Andrea con la musica.
Volevi fulmini e tempesta?
Sì.
Allora me la cavo. Se la pioggia fosse transitiva, io ti temporalo.
Sì.
Tanto è tutto ciclico, ogni mattina si riduce. Una sera llevo sulle mie tapparelle che il sole mi taglia di luce. Fame chi mi capisce, cerco nel letto la tua pelle. Proteggimi dal tempo che passa, ho la sindrome da Peter Pan di stelle. Io debole come la carne, tu forte come la verdura. Ti ho visto la coscienza e per fortuna mi ha fatto paura. Io rimango fino a quando non accendo, fermo le luci. E mi chiedi abbandonati, sanno come ci si sente.
Come
riflette nel naviglio gance. Se mi taglio una cipolla piange. Odio la musica preta per te. Canche abbaiano, moro der. Quasi inciampo sopra una bottiglia. Apro una porta a Genova senza maniglia. Abbiamo occhi diversi ma uguali. La mia ragazza è bella come David Bowie. Ho ancora voglia di combattere. Garibaldi aveva solo 1000 follower. Questa canzone costa solamente 1000 lire. Di Spotify, tu Spotify, ma meglio il vinile. La tua testa è un gigantesco centro sociale. E se stanotte mi gira, io la vado ad occupare.
Io rimango.
Abbiamo interrotto la sezione di prima introducendo il nome di Mattarella, però prima volevi dire qualcosa su questo argomento, no, Paolo?
Perché tu hai iniziato dicendo qual è la persona che ha, diciamo, soverchiato un po' le altre, e hai parlato del Papa, però abbiamo chiuso l'anno scorso con un discorso di Mattarella che mi pare importante.
Sì. Io però volevo farti una domanda un po' birichina, perché
Hai perso le vecchie abitudini.
Mi piace farti le domande birichine che ti danno il là poi però per
dire... parlare 10 minuti e essere cicchettato.
No, dobbiamo essere brevi.
C'è il regista che mi guarda male ogni volta che apro bocca.
Anche se l'argomento sicuramente per te è un'occasione ghiotta, la domanda che ti faccio è questa: secondo te che cosa significa, cosa c'è dietro al fatto che, rispetto all'argomento di cui parlavamo prima, i migranti che,
diciamo,
stanno girando per il Mediterraneo su queste navi che non si sa ancora dove andranno a finire, nei tre personaggi più in vista, potenti del nostro governo, pare siano venute fuori tre idee diverse, perché il vice ministro Salvini non ne vuol sentir parlare, mentre Di Maio dice no, facciamo scendere soltanto le donne e i bambini.
Stamattina ha aggiunto i mariti.
Mentre no, Conte ha detto ma no, non facciamo scendere soltanto le donne e i bambini, ne facciamo scendere soltanto un certo numero, non si sa ancora quanti,
15,
però che so,
pare,
ecco,
15,
pare 15. Ecco, cosa c'è dietro a questa visione diversificata, insomma, della risoluzione del problema, Paolo?
Secondo me c'è un contratto, il famoso contratto di governo, che hanno scritto ben sapendo di doverlo poi travaricare, tutti e due, perché sicuramente...
Tutti e due o tutti e tre?
No, due. Conte è figlio unico di madre vedova e non conta un tubo. Non conta un piripicchio.
Vabbè.
Questo, adesso ha cominciato a parlare, ma sempre sponsorizzato.
Non si può dire, Paolo, che il Presidente del Consiglio non conti nulla, non si può dire.
Politicamente mi sembra comprovato matematicamente, scientificamente. Non è una scia chimica, eh.
Vabbè, dai. Avanti,
va bene, dai.
La tua riflessione.
No, il discorso è che questo contratto di governo, che poi è veramente un aborto giuridico, un aborto.
Questa
politico,
è una tua opinione.
Questa è una mia opinione, la sottoscrivo. Me ne assumono le responsabilità. Indubbiamente nel contratto ognuno ha scritto i suoi sogni, cioè è il libro dei sogni di due persone che dormono insieme occasionalmente. Gli uni hanno scritto una cosa e gli altri hanno scritto l'opposto. Cioè, quando i 5 Stelle hanno iniziato, e tutti gli anni che hanno fatto di movimento politico, hanno sempre parlato contro i buonisti, ma comportandosi in maniera, diciamo, socialmente accettabile. La Lega mai. Allora, nello stesso contratto tu non puoi mettere che tu sei dalla parte dei poveri, vuoi aiutare, togliere la povertà. Loro hanno eliminato la povertà un giorno. Dal balcone di Piazza Venezia hanno detto che facevano il 2,4% di deficit. Il giorno prima avevano detto che avevano eliminato la povertà, ma l'hanno detto. Poi hanno fatto delle leggi economiche che, insomma, la povertà ci si avvicina molto, anzi probabilmente la...
Però ecco, tornando alla domanda che ti ho fatto, Paolo, questa diversificazione, cioè, sul gruppo...
Appunto, il problema è che siamo governati da due governi su settori diversi, ma con l'invadenza di Salvini, che è stata ripresa più volte dai singoli ministri, questo è roba mia, tu stai a casa tua. E Salvini si dimentica spesso e volentieri, ma lo fa politicamente, è un mago, si dimentica di essere ministro dell'interno e non dell'economia, del lavoro, eccetera.
A proposito di Salvini, Paolo, ho in mente un'altra domanda birichina, però te la faccio dopo un'altra interruzione.
Ma sì, dai.
Dopo un'altra interruzione musicale. Riprendiamo. E tra l'altro ascoltiamo un brano molto particolare, ti invito ad ascoltarlo, Paolo, perché sono i Boland, sono un gruppo di origine medio orientale, mm-hmm, che si è presentato a X Factor e che ha avuto tantissimo successo perché propongono una interpretazione musicale dove ci sono influenze molto molto mediterranee e sono ottimi musicisti e in particolar modo la cantante ha una voce straordinaria. Il brano si intitola Don't Stop Me.
Don't raise your voice, let it be my choice to forget you. Slowly erase you.
Paolo, riprendiamo la domanda che volevo farti io, era questa. Forse ne abbiamo discusso anche di questo in passato, però siccome è duraturo questa situazione, te la ripropongo, perché ormai è passato molto tempo da quando si è insediato questo governo, che secondo alcuni sta agendo bene, secondo alcuni sta agendo male. In particolar modo il Matteo Salvini, no? Matteo Salvini che rappresenta un po' simbolicamente questo governo, no? Perché forse è quello più esposto anche dal punto di vista mediatico. e che è anche molto criticato, ovviamente, proprio perché è anche quello che si espone di più, quello che si che prende anche delle decisioni forti e quindi eccetera.
Esprime delle idee forti.
Ma il fatto, ed è questa la domanda birichina che ti voglio fare, la seconda è oggi che ti faccio.
Sono qui per questo, sono venuta per questo.
Ma come la spieghi che la sua popolarità è in aumento, straordinaria? Ieri addirittura è andato a San Pietro, voleva andare a San Pietro, non è arrivato perché chi voleva abbracciarlo, chi voleva fare i selfie, chi voleva chiedergli una cosa, chi voleva fargli toccare un bambino, tipo fosse un personaggio, una popolarità straordinaria che forse a memoria mia, Paolo, a memoria mia, politicamente, ma è da, o forse non c'è mai stata. Non so se sei d'accordo.
Purtroppo devo dire che sembra vero. Purtroppo nel senso che prima c'è stato forse solo Berlinguer che ha attirato le folle in altra maniera, e sia come preparazione politica che come preparazione umana, direi. Anche perché era un leader, diciamo, non socialmente pericoloso, perlomeno visto dalla parte del popolo, certo visto dalla parte del capitale, poteva essere anche pericoloso. Quello che fa specie, e che a me dispiace, perché mi dispiace da uomo, mi dispiace da uomo italiano, mi dispiace da uomo europeo, ma direi che essenzialmente mi dispiace da uomo, cioè da uomo facente parte non del comune di Lucignano, non sono proprietà del comune di Lucignano, della regione toscana, della provincia di Arezzo, della Repubblica Italiana o della Comunità Economica Europea, sono cittadino del mondo, tu lo sai e gli altri lo sanno, chi ascolta lo sa, e quindi io mi sento uomo, punto, libero. E vedere che questo luogo in cui fortunatamente sono nato, e dico fortunatamente in antitesi agli altri che sono nati un po' più in basso, un po' più in giù, nel senso di come noi vediamo il mondo, perché noi vediamo il mondo nord e sud, sopra e sotto, e ci lasciamo traviare da questa visione per cui noi soverchiamo il sud, cioè noi siamo sopra, quindi possiamo rovesciargli l'acqua in testa. No, noi siamo cittadini del mondo, e questo mi dà fastidio, che una persona così sobilli e animi e crei uno stato d'animo nella gente più povera, perché poi se tu vai a vedere gli elettori di Salvini non sono i poteri forti, sono i senza potere.
Scusa Paolo, ma in una visione come quella che stai descrivendo tu, non è sottinteso un fatto, lo dico in modo molto molto chiaro, no, per essere capito?
Certo, ma non ci stiamo ascoltando a vicenda.
Non prevedrebbe in un pensiero come quello che hai te della figura di Salvini, che quelli che lo seguono non siano capaci di capire le cose come le stai capendo te?
Il bisogno fa la necessità.
È possibile,
sì,
no?
è possibile perché il bisogno, diciamo, la necessità di avere, cioè la fame ti porta a pensare che se arriva uno che ti dice io voglio difenderti dagli altri che ti vogliono derubare, cioè se l'Italia fosse un paese effettivamente molto ricco, probabilmente ce ne fregherebbe degli altri. In realtà è il concetto di ricchezza che ci stravolge e che ci rovina la testa, perché noi ormai siamo abituati a misurare tutto in euro, in cosa ho, in cosa potrei avere, in cosa vorrei avere. E se noi una volta tanto ci spogliassimo, come fece una volta San Francesco qualche secolo fa, ma ci spogliassimo anche solo metaforicamente e incominciassimo a pensare o a guardare la nostra casa e a dire: questo possiamo farne a meno, questo possiamo farne a meno, questo possiamo farne a meno, alla fine diremo: ma scusa, ma Salvini che cosa ci sta difendendo?
È difficile, eh? È molto interessante, molto bello anche quello che stai dicendo tu, ma è molto 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 difficile. È come dire: il giorno che tutti ci vorremo bene non ci sarà più la guerra. Cioè, è vero, è
dobbiamo
vero,
cercare però... di volerci bene fino al che non ci sarà più la guerra.
Esatto, esatto.
Dobbiamo fare questo sforzo nostro mentale.
E su questo siamo convintamente d'accordo, Paolo. Siamo arrivati alla fine della prima parte del nostro programma, che come sempre è dedicato all'informazione, ma non andate via, perché poi riprenderemo con la seconda parte. Per il momento ci lasciamo e diamo il via alle notizie, però introdotte da un brano musicale, questa volta Albert Gaines e Joseph Maria Lacal con Amapola. Vai, Andrea.
Romano e Paolo, commenti su attualità, cultura e politica, a cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo, ogni lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri.
Ed eccoci di nuovo con voi, cari amici ascoltatori, per questa seconda ed ultima parte del nostro programma, che come sempre è dedicato alle notizie locali. Però vorrei fare una piccola postilla alla prima parte, Paolo, perché avevo trovato una notizia che mi ha incuriosito molto e quindi te la vorrei riportare, ma probabilmente la conosci anche. E alla faccia del femminismo, per le saudite, per le donne saudite, c'è stata una legge, è stata emanata una legge che ha fatto sì che possano essere informate del fatto che i loro mariti le hanno lasciate. Fino a questo momento i mariti quindi potevano andarsene di casa, lasciare le donne
divorziare
proprio così, senza proferire
che la moglie lo sapesse.
Però, mentre invece adesso possono essere informate tramite SMS, almeno questo diciamo
che... In pratica succede questo, che mentre prima l'uomo poteva divorziare dalla moglie e andare a vivere altrove,
quindi il matrimonio finiva senza che
la moglie lo sapesse, adesso pare che invece la donna abbia ricevuto il diritto, meno male, da una parte, sapere, cioè il diritto di essere informato.
Paolo, scusa, metti, io ero una donna saudita che la sera sono a casa, aspetto te che sei mio marito. Vabbè, preparo la minestra.
Magari aspetti un altro, pertanto il marito è andato da un altro.
No, ma aspetta, no, perché tu sei uscito la mattina.
Ah, sì, beh,
sei,
certo,
sei andato al lavoro, certo. Io preparo la minestra, apparecchio per due, magari accendo
il
lume di candela, torno, aspetto le 10, le 11, mezzogiorno, e non succedeva niente.
No,
non arrivava il marito,
no, il marito,
io non sapevo.
Era, praticamente aveva chiesto il divorzio e se n'era andato.
E lei non ne sapeva niente.
Era come Scaiola, a sua insaputa.
A sua insaputa, quindi adesso invece.
In Italia arriva, succede spesso, eh.
Arriva l'SMS.
Dal tribunale. Il tribunale manda un SMS alla signora e dice: guardi che stasera suo marito non ritorna.
Oppure magari in Italia è più facile che lei aspetta tutta amorevole, no, a casa, e il marito è con un'altra, però alle 8 puntuale è a
arriva
casa.
A casa per farlo.
Ciao amore,
bravo,
baci, no? Ipocrisia, quello che si diceva all'inizio.
Sì.
Va bene, quindi chissà dov'è la verità, no? Lo disse anche Ponzio Pilato,
sì.
Ma qual è la verità? Davanti a Gesù. Gesù lo sapeva.
E quindi così.
Allora, veniamo invece a qualche notizia locale, e io vorrei mettere in risalto una notizia che è stata rilanciata da Valdichiana Oggi, del quale giornale online direttore è il nostro collaboratore stimatissimo e amicissimo Michele Lupetti, dove la giornalista Antonella Scaramucci, e sottolineo Scaramucci perché mi vanto, no, di essere suo cugino, ha fatto una ricerca approfondendo lo studio su un testo di Maria Caterina Iacobelli intitolato Una donna senza volto, che parla della nostra beatissima e santissima patrona cortonese Santa Margherita. Bene, approfondendo lo studio su questo lavoro, che è un lavoro assolutamente scientifico, non è un lavoro,
no,
diciamo devozionale, ma scientifico, e Antonella ha trovato che un personaggio, un frate che ha avuto rilevanza, una rilevanza importante a proposito della canonizzazione di Santa Margherita, che peraltro è arrivata molto tardi rispetto
400 anni.
Esatto, sarebbe lo stesso personaggio che appare nel celeberrimo romanzo Il nome della rosa di Umberto Eco. Questo personaggio è il francescano Ubertino da Casale, che è uno dei pochi francescani che il protagonista, frate anche detective, Guglielmo da Baskerville, interpretato da uno straordinario attore del quale adesso
Sean Connery. Io non vado al cinema.
Questo sagace francescano, ex inquisitore importante, riconosce in questo Ubertino da Casale uno dei suoi maestri. Quindi c'è un grande legame, secondo questa ricerca di Antonella Scaramucci, tra l'Ubertino che è presente alla canonizzazione di Santa Margherita e Ubertino da Casale, personaggio storicamente esistito, perché è vero che quello di Umberto Eco è un romanzo storico, quindi alcuni personaggi
sono inventati,
ma questo Ubertino invece è uno dei personaggi storici del romanzo, e questo è, diciamo, una cosa per noi cortonesi, diciamo, che ci fa molto piacere. Altre notizie locali, Paolo, a portata di mano?
Io sinceramente non ne ho di così eclatanti.
Io invece
vediamo un po'.
Ce ne ho una interessante, che è per domani sera, quindi anche un invito ai nostri radioascoltatori che domani, martedì 8 gennaio, quindi non vale ovviamente per quando la nostra trasmissione andrà in replica, ma domani 8 gennaio alle ore 21:15 appuntamento al Teatro Verdi di Monte San Savino con il primo atteso spettacolo del 2019 con la protagonista attrice Valentina Lodovini, che porterà ai savinesi il testo di Dario Fo e Franca Rame Tutta casa, letto e chiesa, per la regia di Sandro Mabellini, una produzione firmata da Pierfrancesco Pisani. E tra l'altro sottolineiamo che alle 18:30 la stessa Valentina Lodovini incontrerà il pubblico al Teatro Verdi per una chiacchierata su questo, su questa interpretazione, su questa rappresentazione teatrale del grande Dario Fo. E adesso ci interrompiamo con un brano musicale. Ci ascoltiamo insieme un brano dei Uberphonic intitolato Romantic. A te, Andrea. Eccoci quindi in questo ultimo passaggio, perché il tempo sta correndo. Paolo, quindi una notizia locale?
Una notizia locale, ma non di qua, una notizia locale da Luzzara, nella Bassa Emiliana, in provincia di Reggio Emilia. C'è un amministratore, un sindaco, che tra l'altro ha un nome anche storicamente famoso, Andrea Costa, ma semplicemente un'omonimia, ma anche perché si tratta di gente molto importante qualche secolo indietro. Ha fatto un'ordinanza molto originale. Ha vietato di esibire in pubblico la cattiveria con atteggiamenti e modi sconvenienti e offensivi. In pubblico significa tanto nelle strade, negli esercizi commerciali, quanto nelle piazze virtuali. E tutto questo non perché Luzzara è peggio di tanti altri luoghi, o tantomeno perché ci siano stati dei fatti particolari, ma semplicemente, dice il sindaco, per porre un argine all'odio che si esprime nel giudizio verbale in maniera tagliente e offensiva. Le pene previste sono bellissime, perché sono libri da leggere, giornate di volontariato da svolgere o incontri di arte.
Ma e chi è che poi però decide qual è l'atto cattivo?
Questo non è dato sapere, però è molto interessante,
però, sì,
perché la stessa cosa si potrebbe riversare al senza tetto di Trieste, in cui il vice sindaco ha fatto quello che ha fatto, il sindaco di Monfalcone ha travasato da un'altra
parte.
Però
il sindaco, a sbaglio, si è giustificato del fatto che questi panni sporchi erano così abbandonati.
Sì, no, il vice sindaco ha chiesto scusa. Il sindaco gli ha confermato la fiducia, ovviamente in modo un pochino parziale. No, io volevo dire che sono stato vittima di un episodio di cattiveria proprio l'altro ieri. Ad Assisi, a Santa Maria degli Angeli, nel bar sotto l'albergo La Porziuncola, tanto per non far nomi, io ero lì a mangiare un panino e un latte macchiato, e mi si avvicina una grande signora nera con il figlio, che erano lì quando io sono entrato, erano seduti al bar tranquillamente. Questa qui, quando ha finito di fare una lunga telefonata a voce altissima, come fanno di solito loro, perché non hanno ancora capito che il telefono serve per evitare di urlare, no? E quindi basta parlarci dentro e dall'altra parte si sente. E questa signora si è alzata e ha chiesto molto cortesemente, devo dire senza importunare per niente, se gli davo qualcosa da mangiare per il bambino, e ho detto no, guarda, mi dispiace, punto, e sono andato avanti. Il padrone del bar, che è un bar che io frequento da tanti anni, in cui c'erano sempre la signora, la figlia e una commessa, e sono sempre loro tre. L'altro ieri c'era anche il padrone, il quale ha incominciato a dirle: guarda, se non se ne vada, perché qua non può stare, non può dare. Gliel'ho detto tante volte che non può fare queste cose coi clienti. E io fin lì ci sto anche. Nel senso che non è giusto fare l'accattonaggio in un locale pubblico,
esatto. Certo.
Però quando la signora ha chiuso la porta e il bambino se n'è andato, lui con altre persone molto simili ai senza tetto ha incominciato a inveire contro i marocchini, contro questi, contro quest'altro, dicendo: ah, ma io sono Davide, quando arriva Davide scappano tutti. Mi ha dato un blocco allo stomaco. Poi su Facebook qualcuno ha interpretato che il mio blocco allo stomaco doveva essere per il non aver pagato da mangiare alla signora, ma io in effetti in quel momento avevo meno di 10 euro in tasca e quindi non potevo manco farlo. Ecco, ma io non credo che sia una cosa civile. Difatti io mi sono alzato, avevo appena finito il panino, ho finito trangugiato il mio caffè latte, mi sono alzato e ho detto: posso pagare, perché sono stufo di stare qua dentro. Lui se n'è andato da un'altra parte, mi ha mandato, devo pagare. E la commessa è venuta con il suo solito sorriso, gentilissimo, mi ha fatto pagare quello che dovevo pagare. E io me ne sono andato. Dica a quel signore che fa finta di non sentire, in modo che sentisse però ovviamente, guarda che io questa è l'ultima volta che metto piede in questo locale per colpa tua, punto, e me ne sono andato, creando anche un notevole disagio in chi era con me, perché non ero neanche solo.
Beh, mi immagino, però.
Però poi per fortuna la Porziuncola, nonostante fossero le due, era aperta, e mezz'ora alla Porziuncola mi hanno tranquillizzato e tutto.
Quindi hai pregato anche per...
Per la signora sai che prego molto di più di quanto non preghi, no, per me e per te. Ecco.
Ma per il cattivo non hai pregato?
Sì, ho pregato anche per il cattivo.
Bravo, che
ma non ho pregato che gli cadesse...
Non dirci che cosa hai chiesto.
No.
Non ho chiesto
che gli cadesse una tegola in testa.
Bene, sì, in questo caso...
Ecco, questo sindaco di Luzzara stamattina mi ha fatto veramente...
Ecco, in questo
m'ha
caso,
dato gioia.
Allora, in questo caso, in quel comune al quale ti riferivi tu, magari un bel libro a questo signore, no? Che libro gli consiglieresti?
A chi?
A questo cattivo di Assisi.
Io Francesco, di Carlo Carretto.
Perfetto, allora consigliamo questo libro a tutti i nostri radioascoltatori.
Cattivi.
Ma anche quelli buoni, dai, se no io non posso leggerlo, perché io sono buono notoriamente.
No, tu te lo meriti, devi leggerlo.
E quindi,
regista, è inutile che ridi.
Anche
Andrea,
tu,
Capecchi.
Anche tu, Andrea, anche, non so se ti metti tra i buoni e i cattivi. Ora
no, ma devi leggerlo, io Francesco, è molto bello, fa bene.
Bene, con questo Paolo salutiamo anche i nostri radioascoltatori che ci hanno...
Ringrazio per la pazienza.
Che ci hanno ascoltato. Gli diamo appuntamento come sempre alla prossima settimana e ci lasciamo con un bellissimo brano, anche questo uscito da X Factor, con un gruppo veramente straordinario che sono di anno scorso, di X Factor di anno scorso, che sono i Maneskin con Torno a casa.
Prima di salutare volevo dirti ciao, ci vediamo prima di Pasqua forse, sentiremo forse quando capiterà.
Ma qui lunedì non ci sei, Paolo?
Io lunedì sono a Kampala.
A Kampala, quindi ci sentiremo da Kampala però.
Spero,
speriamo,
non sono
vediamo.
Sicuro perché no, vediamo. Sì, lunedì sarò a Kampala, non sono sicuro di...
Okay.
Perché c'è uno sfasamento di 2 ore in questa stagione che è molto scomodo.
Quindi Paolo, noi ti auguriamo buon viaggio e buon lavoro soprattutto. Se non lunedì comunque
no,
ci sentiremo.
Che sponsorizzate anche.
Senz'altro, ma e tanto non ci
che
non,
sto facendo.
Non ci lasciamo, no? Perché
no.
Poi ci sentiamo sempre telefonicamente.
Qua ci sono.
E quindi ci risentiremo. E a questo punto niente. A risentirci, ciao a tutti e
ciao
buona
tutti.
Settimana.
Cammino per la mia città ed il vento soffia forte. Mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. E mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di 1000 serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire. Cielo piano piano qua diventa trasparente, il sole illumina le debolezze della gente. Una lacrima salata bagna la mia guancia mentre lei con la mano mi accarezza in viso dolcemente. Col sangue sulle mani scalerò tutte le vette, voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe. Per imparare a perdonare tutte le mie colpe, perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta. Da questa terra ferma perché ormai la sento stretta. Ieri ero quiete perché oggi sarò la tempesta. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare.